giustamente lui ha fatto a me la domanda, perché io dicevo all'inizio non esisteva il sacramento della riconciliazione così strutturato come è oggi, e non esiste. Quello è l'atto penitenziale che noi troviamo ora nella Eucaristia. All'inizio il sacerdote invita a riconoscere i propri peccati, e poi sarebbe opportuno che ci fosse qualche secondo di silenzio in modo tale che ciascuno possa dire almeno: Signore, perdona, prendimi come sono, il tuo amore cambia la mia vita. Ecco, piccole espressioni con le quali ci riconosciamo le nostre colpe. Non c'è bisogno di assoluzione. Quindi allora non c'era bisogno dell'assoluzione. L'assoluzione poi nasce prevalentemente da quando uno diventava apostata, cioè a dire tradiva la propria fede. Allora lì bisognava iniziare un cammino che durava anche anni, secondo la gravità della colpa, durava anche anni, e poi la mattina del Giovedì Santo, in una celebrazione particolare, il vescovo lo riammetteva nella comunione della Chiesa. Ma bisogna andare col tempo in avanti, perché ripeto, durante la persecuzione ci poteva essere apostasie, ecco, uno che per salvare la propria pelle dimenticava Gesù Cristo. La penitenza poi privata, così come è strutturata oggi, bisogna aspettare l'ottavo, nono secolo con il monachesimo irlandese, e quindi i monaci irlandesi diffusero la confessione privata. Nella forma attuale e direi anche piuttosto pesante, perché poi nei secoli successivi, il Medioevo, tutto si concentrava nel sesto comandamento. Quindi c'è anche nella storia della penitenza, diremmo, delle insomma una bella revisione, ecco, da vedere, da poter in qualche modo purificare. Comunque non è questo l'argomento. Ecco, a me premeva però che tutti sapeste che non era il sacramento, ma era l'atto penitenziale, come lo troviamo oggi ripristinato con la riforma del 1969 dopo il Vaticano II. Terzo periodo è il periodo cosiddetto franco-germanico, ottavo, quattordicesimo secolo, 700, 1300. Dunque i re carolingi favoriscono la compilazione dei libri liturgici, e due sono gli autori principali: Alcuino è un filosofo e teologo, e poi il vescovo Amalario, vescovo di Metz, che è uno dei principali consiglieri di Carlo Magno. Nel 754 Pipino, il re, aveva prescritto nel suo regno la liturgia romana, mettendo un sacramentario, il gregoriano, poi vediamo anche i libri quali sono. E sulla fine del secolo VIII, fine del Settecento quindi, si introduce anche il canone romano, sottovoce però, detto sottovoce dal sacerdote. esisteva già prima il canone romano. In questo periodo, vi accennavo prima, la liturgia prende anche il fasto dell'impero. Ricordate nella storia i vescovi vassalli, Valvassori, Valvassini, tutte queste varie attribuzioni. Chi ha i capelli bianchi come me ricorda i pontificali di una volta, il vescovo con le chiroteche, i guanti, le scarpe pontificali, i gambali, tutto, era tutto l'abito imperiale dell'epoca, tutto. È l'epoca in cui si inizia quello che è chiamato il fissismo liturgico. Tutto viene fissato, non c'è più nulla che debba essere creato. Voi capite che se da una parte c'è la sicurezza teologica, perché questo era il vero motivo di fissare tutto, la sicurezza del testo, il garantire la verità, c'è anche un depauperamento. Depauperamento, il venir meno di quello che poteva essere una vitalità ecclesiale. E quindi per poter, diciamo, spiegare, bisognava ricorrere all'allegoria. Io faccio sempre un esempio: chi ha avuto la visita pastorale qualche volta lo ricordo quando entro nella questione del laicato. Sempre per rimanere con Amalario, vescovo di Metz, e lui descrive che cosa era il popolo di Dio. I laici allora erano come il pavimento di una chiesa, ci si camminava sopra. Pensate i progressi che si sono fatti. All'inizio il popolo santo di Dio è una comunità viva che vive nella comunione. Si arriva in questa epoca, secolo VIII, IX, X, poi il popolo è una societas perfetta, organizzata piramidabilmente dall'alto in basso, papa, vescovi, eccetera. E il popolo di Dio è il volgo che va calpestato, il pavimento di una chiesa, come il pavimento di una chiesa. Bisognerà arrivare al Concilio Vaticano II per girare la piramide e mettere tutto popolo di Dio, e dentro il popolo di Dio i tanti servizi, l'episcopato, il sacerdozio, il papato, eccetera. Quindi l'allegoria, ecco. I vescovi erano le colonne portanti di una chiesa, paragonate a quelle. E, tanto per rimanere nell'ambito dell'allegoria, sempre a Malario, il gallo sul campanile, no? Si vede anche adesso in certe chiese, almeno della mia Toscana, c'è il gallo, la banderuola che gira. Ecco, richiama l'apostolo che ha tradito il Signore, che lo ha rinnegato, e quindi noi che lo rinneghiamo. Questo era il senso dato alla banderuola, al gallo che girava con il vento, che in sé è anche bello, perché se io lo guardo e so che significa, dico, ecco, io mi devo impegnare a non tradire il Signore. Però capite che non è questo il significato da proporre. La forma allegorica è come il moralismo, non incide, non cambia la vita delle persone, non la cambia, la cambia la parola di Dio. Ecco, con i monaci poi itineranti irlandesi si diffonde anche la pratica della confessione privata, cioè si passa da quella che era la confessione strutturata con un cammino, diciamo di reinserimento dentro la Chiesa alla confessione privata. È l'epoca anche in cui nascono i libri per la liturgia. Cominciamo con i sacramentari. Il sacramentario, lo dice la parola stessa, è il testo del celebrante. Per fare il sacramento, la preghiera per confezionare il sacramento. Sono tre i principali. Il veronese. Veronese perché è una raccolta di libelli che attualmente si trova nella sala capitolare di Verona, della cattedrale di Verona, da cui poi ha preso il nome veronese. E la caratteristica di questo sacramentario, io ce li ho tutti perché, ripeto, nei miei anni verdi li ho dovuti anche studiare, però non ve li ho portati perché sennò mi metto il carro attrezzi, insomma, però vi fidate di quello che vi dico. Ecco, questo sacramentario, il gregoriano, il veronese, pardon, il veronese o i livelli delle messe, sono divisi secondo i mesi dell'anno, a partire da aprile, maggio, giugno, luglio. Ecco, la caratteristica di questa raccolta è distribuita nel corso dei mesi. Poi c'è l'altro, gelasiano. Il gelasiano probabilmente attribuito a Papa Gelasio. Papa Gelasio. Non sappiamo come si è formato di preciso, ed è diviso in un modo ben preciso tra temporale e santorale. Che vuol dire? Temporale, il proprio del tempo, cioè quello che Dio ha fatto per noi, mistero dell'incarnazione, mistero della redenzione, le due solennità del Natale e della Pasqua. Invece il santorale sono la distribuzione dei santi che troviamo, almeno quelli che il sacramentario elenca. Ecco, questa è la distribuzione, cioè ciò che è mistero di Dio verso l'uomo nel dono del Figlio, e coloro i quali sono dei modelli, delle icone che, attingendo, guardando al Figlio, riflettono la loro luce nel cammino della Chiesa. E poi c'è il gregoriano. Gregoriano, lo dice la parola stessa, è di Gregorio I, Papa Gregorio Magno. Siamo sulla fine del secolo ed è composto per la liturgia romana, questo sì, è certo, perché contiene appunto le stazioni celebrative del Papa. Questo era il libro del celebrante, di colui che presiede l'Eucaristia sacramentale. Poi c'è un altro libro, quindi vedete che non c'erano un unico libro, c'erano più testi. Libro per il diacono, l'evangeliario. Era solo per il diacono, perché conteneva la distribuzione dei quattro Vangeli per le celebrazioni dell'anno. Poi c'era il libro per il lettore, lezionario. Poi c'erano i libri o il libro per il cantore, ed è l'antifonario. Di solito era uno, perché avete visto sono grandi questi volumi. Se ci avete fatto caso, in certe cattedrali nel coro ci sono ancora questi grandi leggii. Perché? Perché magari ha tre facce, no? perché si mettevano questi libri grandi, scritti piuttosto con lo scritto grande, in modo che dai posti potessero vedere tutti e cantassero, in modo che poi si girava con tre volumi, si faceva tutto, si giravano le pagine e si girava anche eventualmente il libro, se insieme all'antifonario occorreva anche un altro testo. Poi c'era il libro del cerimoniere, l'ordo, la descrizione di come si dovevano celebrare i riti, e questo siamo arrivati sino alla riforma del Vaticano II. La liturgia, io in seminario non dico soltanto quella, ma quella era la, almeno i primi anni, perché ero subito dopo il concilio, il Baldeschi era diciamo quell'unico testo tutto rituale di come si doveva celebrare, amministrare il battesimo, amministrare la confessione, celebrare la messa, eccetera. Per carità, ci vuole anche il libro del cerimoniere, ma è un supporto che il cerimoniere offre alla celebrazione. Il pontificale invece è il libro che usa il vescovo, Pontifex, e difatti anche nella riforma dei riti, per esempio, tutte le formule che appartengono al vescovo, vedi le ordinazioni, diacono, presbitero, episcopo, sia la dedicazione della chiesa, eccetera, fanno parte del pontificale, cioè a dire del libro in uso del vescovo. Il messale, ecco, nel secolo X, per ovviare a tutti questi volumi, sacramentario per il presidente, evangeliario per il diacono, lezionario per il lettore, eccetera, che cosa si fa? Si fa il messale plenario, c'è tutto, ed è il messale che ci ha accompagnato sino alla riforma del Vaticano II. Si cominciava, c'era l'antifona d'ingresso, poi c'era l'orazione, poi c'era l'epistola, poi c'era il Vangelo, e poi giù l'antifona alla presentazione dei doni, la superoblata, il prefazio, tutto scritto. Messale plenario. L'ultimo ritocco fu fatto da San Pio V nel 1570 ed è stato il libro che ha accompagnato anche la nostra formazione, anche la mia formazione in seminario, fino al 69, quando è venuto fuori il nuovo messale del Vaticano II. Infine il rituale. Rituale era un piccolo volumetto che accompagnava le celebrazioni dei sacramenti, di alcuni sacramenti, quelli che potevano conferire i sacerdoti. Ecco. Quindi vedete come in questo periodo siamo nel completo fissismo, tutto è fissato, tutto è calato dall'alto. Si vuole salvaguardare la verità. È un bene? Di sicuro. È eccessivamente bene? Di sicuro. Perché la verità va salvaguardata. Però, ripeto, in questo modo la gente si era distaccata dalla liturgia. È l'epoca in cui si corre da una chiesa ad un'altra, questa è storia, basta prendere Righetti, Schuster, sono tutti i libri di storia della liturgia, si corre da una chiesa a un'altra a vedere l'elevazione. E magari il sacerdote ci stava anche 10 minuti così. Perché vista l'elevazione o del pane o del vino, il calice, avevamo preso la messa. Manco entravano in chiesa, potevano dalla porta, avevano preso la messa. Quindi capite che di spiritualità non c'era nulla, era solo rubricistica. È l'epoca in cui vengono ordinati i cosiddetti preti altaristi, cioè per celebrare soltanto la messa, anche ignoranti, bastava che sapessero leggere il latino o sbrobbolarlo. Perché? Perché si vede, era l'epoca in cui c'erano tante intenzioni e a quell'epoca non si poteva fare il cumulo, allora i preti altaristi. Per questo nelle chiese trovate tanti altari laterali, questo è il motivo. Sono nati in questi secoli del Medioevo, perché ognuno apparteneva ad un presbitero che lì ci diceva la sua messa ogni giorno. Vi dico ancora di più, è l'epoca in cui si fanno le cosiddette aberrazioni. Per prendere più offerte non si potevano dire più messe al giorno, una, allora si facevano, fate conto, 3 introduzioni dall'inizio al Vangelo, poi si ricominciava dall'inizio al Vangelo, una sola consacrazione e si rifacevano 3 conclusioni come si erano fatte 3 liturgie della parola. Avete capito? Così prendevano 3 offerte, ma in realtà è una sola Eucaristia. Ma ce n'è, questa è una. Quando poi arriviamo alla messa ve ne racconto qualche altra. Nascono anche i libri della liturgia delle ore. Certo, il Salterio c'è perché i 150 salmi sono contenuti nella Divina Scrittura. Però si aggiunge al Salterio l'omeliario, cioè la raccolta delle omelie, i testi cosiddetti biblici o patristici che abbiamo oggi nell'ufficio delle letture. Poi viene fatto anche l'innario, cioè il libretto che contiene gli inni, e poi anche qui da più libri un unico libro, il breviario, è il libro manuale in cui dal XIII secolo in poi c'è tutto, troviamo tutto, e ora in 4 volumi abbiamo tutto il breviario. E qui si arriva fino al Vaticano II, che il Vaticano II, perché l'ho messo qui? Perché di fronte a un fissismo così forte con i testi per la liturgia eucaristica e dei sacramenti fissati, per la liturgia delle ore tutto fissato, ecco allora il Concilio che cosa fa? Auspica una revisione dei libri liturgici. Al numero 25, la Sacrosanto, i libri liturgici siano riveduti quanto prima, servendosi di persone competenti, eccetera, eccetera. E avete visto intanto che il messale è diviso dal lezionario. Il messale contiene le formule eucologiche, cioè la preghiera del sacerdote, mentre il lezionario contiene la parola di Dio. Poi si è fatto anche il l'evangeliario, però già il lezionario, comunque sono 2 cose distinte, perché nel lezionario c'è la Divina Scrittura, ciò che Dio direttamente ci ha dato, mentre invece nel Messale ci sono le formule della Chiesa. L'Eucologia è il formulario di preghiera della Chiesa. Quindi il Concilio auspica questa revisione, chiede la promozione piena, consapevole, attiva dei fedeli durante le celebrazioni. È il numero 14 della Sacrosanctum Concilio. Cioè, vi ricordate, il sacerdote cominciava la messa in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, mentre io ad altare Dei, ad Edeum qui l'edifica, divento un chierichetto e così via. E io mi ricordo la superiora cominciava, o Dio vieni a salvarmi, e cominciava il rosario, tutta la gente diceva il rosario, per forza, in una lingua incomprensibile, latino. In più, col canone sottovoce, neanche il chierichetto poteva sentire le parole del sacerdote, era solo il gesto, momento epicletico, lo stendere le mani, la suonata del campanello, che oggi non ha più bisogno il campanello, perché se si prega a voce alta non c'è più bisogno di fare la suonata, anzi disturba e basta, almeno in certi momenti. Forse in cattedrale, le chiese grandi, dare un tocchettino, tin, ecco, in modo tale che si avverte anche i più distratti di questo, ma per il resto non c'è bisogno. E poi finita la consacrazione, quando il sacerdote si rialzava dopo l'ultima genuflessione, un'altra suonata, e poi riprendeva il rosario, mi ricordo, la superiore, e continuava il rosario sino alla fine, per forza c'era da riempire questo vuoto. Ecco il desiderio del Concilio: piena, consapevole, attiva partecipazione. E poi l'uso della lingua volgare, cioè della lingua parlata, perché il latino rimane la lingua ufficiale della Chiesa, ma chi è che lo sa? Non sempre, neanche noi preti riusciamo. Bene, periodo 4, periodo della decadenza, i secoli 14, quindi 1300-1700, tutto nella liturgia ora è minuziosamente fissato e stabilito dall'autorità centrale. Non c'è nessun tentativo di creatività, e anche la composizione è scarsa. Perché? Perché predomina l'allegoria. Il Concilio di Trento, in questi 18 anni, con 25 sessioni, sì, tende a fare qualcosa, ma non avviene molto. La spinta grossa era il contrastare la riforma protestante che prendeva campo, per cui è stato un concilio di contrapposizione, non di approfondimento, di dialogo, di come si può dire, di respiro, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo. Non fu Trento questo. Nella 14ª sessione viene prescritta la sospensione dell'esercizio dell'ordine sacerdotale a coloro che non sono idonei a eseguire le celebrazioni liturgiche. Moralmente potevano essere anche degli immorali, ma andava bene. Ma non sapevano celebrare? Niente, allora non puoi essere prete. Questo era un po' il concetto. E nell'ultima sessione dispone l'apertura dei seminari per la formazione del clero. Ecco, si sente la necessità di formare il clero. Però anche lì, lo sapete, fin dall'inizio sarà una formazione prettamente umana, poco spirituale. Si avvertirà poi nel tempo il bisogno di una maggiore spiritualità nella vita sacerdotale. Quindi la liturgia è una pura pratica da eseguire, non è più una teologia, è un rito. E io parlavo dell'ex opere operato, ex opere operantis ecclesiae, cioè tutto si aspettava dall'alto, come se il Signore fosse un prestigiatore. Io pronunciavo le parole, potevo essere anche distratto, ma detta la parola, paf, lui si appiccicava. Non è così. L'ex opere operato esiste perché è tutto lui che fa, ma può trovare anche un terreno che prepara, che accoglie questo dono che viene dall'alto. Ecco l'ex opere operantis ecclesiae. Quindi se il nostro terreno è preparato, elaborato, il seme germoglia meglio, altrimenti trova difficoltà la parabola del seme, i sassi, le spine, eccetera. La liturgia è solo pratica attuazione in questo periodo, prevale, diremmo, quella che noi chiamiamo la prescrizione canonico rubricale. Vorrei fare alcune distinzioni veloci. La liturgia in epoca barocca, siamo 1600 XVII secolo. Che fa il barocco nella vita normale? Porta ad essere sfarzoso, quindi anche la celebrazione ne risente con lo sfarzo, vesti ricche, lunghe celebrazioni in polifonia, gloria in eccelsis Deo, tutti si mettevano seduti un quarto d'ora, 20 minuti, era spettacolo, e questa era le messe spettacolo. Non che non debbano esserci, però si fa lo spettacolo, si fa la messa, si fa un bello spettacolo dove c'è un gloria e un credo che durano due ore, benissimo, e si sta allo spettacolo. Ma non si può impegnare una celebrazione, un sacerdozio di tutti per fare spettacolo. Musica orchestrale, non che non ci debba essere, ma si moltiplicano le processioni. Io penso al Ponte Romano, ce ne avete 15, 14, quant'è la vita? Si moltiplicano le processioni, che non servono a niente poi, non servono a niente. No, bene essere sincero. Ma avete visto come va la gente in processione? O chiacchiera, o guarda di qua, guarda di là, o... e questo è. Io perlomeno quando io vado, con la testa bassa non guardo nessuno e mi dico il rosario. E questo è. Quindi attenzione, per carità, io non voglio dissacrare niente, però voglio valorizzare, questo sì. Perché farlo per farlo serve a niente, serve a niente. Poi non parliamo delle processioni con gli inchini delle varie regioni qua e là, eccetera. Pellegrinaggi, certo, il pellegrinaggio vale. Ma che vale se tu vada a Lourdes, poi torni tale e quale? Non hai cambiato di un millimetro la tua vita, non hai riletto un attimo il tuo comportamento. Che vale? C'è Capite? Se il pellegrinaggio io lo faccio, è un pellegrinaggio perché poi io entri a fare pellegrinaggio dentro di me. Riveda la mia vita, qualche cosettina, una cosa oggi, una cosa domani, una cosa dopodomani, trasformo la mia vita. Allora sì. Le sacre rappresentazioni, i famosi tableau vivant, si facevano, nascono tante devozioni, tante inserite dentro la messa, ma vedete, quelle erano vitali allora. Faccio un esempio: la comunione non la si faceva. Perché il Concilio Lateranense IV, 1215, prescrisse di confessarsi e comunicarsi almeno una volta l'anno? Perché non c'era nessuno che faceva più la comunione, né si confessava. 1215, Lateranense IV. Ecco che nascono le devozioni. Cuore di Gesù, Santa Margherita Maria la Cocca. Aveva un senso i primi 9 venerdì del mese, ma non è che messo il bollino dei primi 9 venerdì del mese tu eri salvo, Non è questo il concetto. Ti invogliava a fare almeno il primo venerdì del mese per 9 venerdì la comunione, quindi confessandoti e facendo un cammino di vita interiore. È ovvio che oggi questa devozione è svilita, ha perso. Perché? Perché valorizzando la domenica, Pasqua settimanale, giorno della risurrezione, è quella, quello è il giorno dell'Eucaristia che tu ricevi e di conseguenza è venuta meno una devozione che nell'epoca ha portato il suo vantaggio, ma che oggi non ha più mordente. Ti può servire il primo venerdì del mese per portare la comunione agli ammalati, ma sarebbe bene che tu cominciassi a portarla la domenica o a mandare dei ministri straordinari a portarla la domenica. E portando l'Eucaristia la domenica gli porti anche il fogliettino della messa con le letture, e così quella persona inferma potrà leggere la lettura, potrà meditarla lungo la settimana e ricevere il corpo e il sangue del Signore, e così via. Ecco le varie se ne potrebbe fare esempi a iosa. La comunione viene distribuita alla fine della messa. Perché? Perché chi non la fa, ed era la stragrande maggioranza, se ne andava. E così l'omelia, la predica, veniva fatta prima o veniva fatta dopo la messa. Perché? Perché non era obbligatoria. Epoca dell'illuminismo. È un movimento culturale nato per illuminare la mente, che era oscurata dall'ignoranza della superstizione, io ho scritto. Cioè, si voleva in qualche modo valorizzare l'aspetto pastorale della liturgia. L'intento era buono, ma talvolta le azioni erano imprudenti. Vi voglio leggere del padre Neuneuser uno scritto relativo al famoso sinodo di Pistoia. Voi sapete che il sinodo di Pistoia nel 700 fu un tentativo di voler avvicinare la liturgia al popolo di Dio, di cui era espropriato, era del tutto espropriato. E dice padre Neuneuser: il sinodo di Pistoia è un esempio classico di come una cosa in sé giustissima, la riforma della liturgia, se viene trattata con imprudenza, indiscrezione esagerazione e soprattutto se è permeata di errori dottrinali, rischia non soltanto di essere immediatamente respinta e condannata, ma anche di ritardare per molto tempo un processo di riforma necessario. Oggi, dopo il Vaticano II, passato un secolo e mezzo da allora, quasi tutti i progetti liturgico-pratici del Sinodo di Pistoia sono stati realizzati. Quindi vedete come talvolta certe spinte propulsive che non hanno una aderenza oggettiva, ecco, invece di fare del bene, hanno ritardato poi l'applicazione. Quindi l'aspetto pastorale della liturgia che si voleva recuperare è invece stato dilazionato. Ecco, il Sinodo di Pistoia, di cui ho letto questo testo, voleva far ritornare alla sorgente della Chiesa l'altare unico, quindi far sparire gli altari laterali, i cosiddetti preti altaristi, eccetera, l'Eucaristia non comunioni fuori della messa, come oggi. Oggi se non c'è un caso grave non si dà la comunione fuori della messa. Battesimo entro le 24 ore, confessione molto rigida, riforma del breviario, attenzione alle false devozioni. Non perché fossero false, ma il modo con cui si propinavano era una falsità, perché non erano 9 primi venerdì del mese che ti salvavano, erano un mezzo, uno strumento che ti veniva dato perché tu potessi fare un cammino di fede più intenso. Questo era. Il sinodo quindi viene condannato da Pio VI e lo stesso vescovo di Pistoia, che viene deposto, poi abiurerà successivamente e verrà riammesso alla comunione ecclesiastica, anche se non gli sarà più ridata la diocesi. Infine, la liturgia e restaurazione cattolica, siamo 1200, ecco, contro il nazionalismo, razionalismo, nasce il romanticismo. E lo sapete com'è il romanticismo: sono più le corde del sentimento che si muovono anziché le corde della razionalità. Si tratta di armonizzare razionalità e cuore, mente e cuore. Ecco, il romanticismo in sé non si occupa direttamente della liturgia, ma la restaurazione cattolica pensa di ricostruire quanto l'illuminismo aveva distrutto. E qui c'è da fare riferimento anche ai cosiddetti vecchi cattolici, che, se vi ricordate, dopo il Concilio Vaticano I si staccarono da Roma e adesso vivono una piccola comunità, di solito nella zona germanica, Germania, sì, nella Germania e nell'Austria, è una piccola comunità, però si distaccarono dalla Chiesa Cattolica. E siamo arrivati al movimento liturgico, di cui ne parliamo la prossima, o se no ve l'accenno e basta, vai, ve l'accenno in modo che entriamo 5 minuti. Dunque, il movimento liturgico, i secoli 19-20, nasce in Francia, è un bisogno che prende avvio soprattutto in ambiente benedettino. L'andesignano è Prospero Guéranger, pubblica un volumetto, meglio, 15 volumetti sono l'année liturgique, cioè attraverso l'anno liturgico dà una spiegazione spirituale per far comprendere quello che la gente non comprendeva più. Perché? Perché era un rito che veniva celebrato, ma non aveva più una comprensione, un cuore. E poi gli altri due poli, dopo Guéranger, è Baudouin a Montcésar in Belgio e Otto Kassel, Maria Lach in Germania. Ecco i due grandi monasteri da cui parte il movimento liturgico che approda poi al Vaticano II. Cioè, che cosa intendo dire per movimento liturgico? Che la liturgia, da un semplice rito tutto stabilito e fissato, si vuole riprendere il suo contenuto teologico, che era smarrito, che era perduto. Si vuole riprendere il suo contenuto teologico, ed ecco che allora, ecco, il movimento liturgico è questo, diciamo, questa presenza attiva sacramentale di Cristo che in qualche modo si vuole ricollocare nell'incontro che l'Assemblea Santa fa col suo Signore. Qui Pio XII sarà sensibile a questo. Si dice che Pio XII voleva indire il concilio, poi la questione della guerra 39-45 ha impedito, quando poi i tempi lo consentivano, c'era il tempo della ripresa e tutto il resto. Ecco che allora fu poi Giovanni XXIII che succedette a Pio XII a indire il concilio. Ma Pio XII, con l'enciclica Mediator Dei, già colloca la liturgia nell'ambito della teologia, la fa rivivere come dato teologico, e arriva il Concilio Vaticano II, la cui prima costituzione è proprio la Sacrosanctum Concilium: ridonare al popolo cristiano il tesoro di grazia. Per cui la liturgia consta di una parte immutabile, che è il mistero di Cristo, e di una parte variabile che nel corso dei secoli deve in qualche modo cambiare. La Chiesa non è statica, è dinamica, quindi occorre ricreare un tessuto comunitario, cosa che si era perduto, ridare più vigore alla parola di Dio. Erano sempre gli stessi testi tutto l'anno, una povertà. Con il Messale di Pio V erano pochissimi testi che si leggevano, andate a riprenderlo, un Messale del genere, e vedete, rendetevi conto. Quindi adesso c'è un'abbondanza. Se pensate, la domenica è in un triennio e il feriale è in un biennio, dispari e pari. Quindi c'è, poi con la liturgia delle ore c'è addirittura tutta quanta la scrittura inserita nella preghiera. Quindi il rinnovamento liturgico è un rinnovamento biblico, dottrinale, pastorale, i tre aspetti. E infine la Sacrosanctum Concilium si compone di 7 capitoli, e che vi invito a leggere. Sono i principi generali, primo capitolo, poi c'è il mistero eucaristico, la centralità dell'Eucaristia, poi gli altri sacramenti, perché dall'Eucaristia derivano tutti gli altri sacramenti e sacramentali, quindi l'ufficio divino, l'anno della Chiesa, la musica sacra, l'arte e le suppellettili sacre. Questi sono i 7 capitoletti che compongono la Sacrosanctum Concilium. Eccoci, io vi ringrazio della vostra attenzione e grazie. Alla prossima faremo la teologia della liturgia. Sì, dica. Andate via in silenzio, perché c'è chi può fare qualche domanda, almeno si sente chi vuole.
per me mi ha sconvolto. Leggo il testo. Ha scritto il 30 gennaio del 2018, qualche giorno fa, la Corte Europea di diritti umani ha deciso all'unanimità che è lecito usare Gesù e Maria nella pubblicità. Allora io mi domando, se Gesù e Maria vengono presi di mira per la pubblicità, magari per un prodotto o per qualcosa di peggio ancora,